dal cielo di Mercurio, sede apparente degli spiriti attivi e del quale sono movitori gli arcangeli, secondi e soprastanti agli angeli del cielo della luna, si passa al cielo di Venere, quello cielo, si legge nel convivio, pieno d'amore, dal quale prende la forma del detto cielo un ardore virtuoso, per lo quale le anime di quaggiuso s'accendono ad amore secondo la loro disposizione. E perché gli antichi s'accorsero che quello cielo era quaggiù cagione d'amore, dissero amore essere figlio di Venere, sì come testimonia Virgilio nel primo libro dell'Eneida. Solea crederlo mondo in suo periclo che la bella ciprigna il folle amore raggiasse volta nel terzo epiciclo, perché non pure a lei facevano onore di sacrificio divotivo grido le genti antiche nell'antico errore, ma Dione onoravano e Cupido, questa per madre sua, questo per figlio, e dicean che il sedette in grembo a Dido, e da costei ond'io principio piglio pigliavano il vocabolo della stella che il sol vagheggia or da coppa or da ciglio. Sole a crederlo mondo, cioè le genti pagane, in suo pericolo, in morte dell'anima loro, che la bella ciprigna Venere il folle amore, l'amore sensuale, raggiasse, irradiasse sulla terra, volta nel terzo epiciclo, un piccolo circolo, secondo il sistema tolemaico, il cui centro è sulla circonferenza del cerchio d'ogni pianeta e nel quale si volge il pianeta. Perché non pure a lei facevano onore di sacrificio, di votivo grido, di preghiera, le genti antiche nell'antico errore, ma Dione onoravano e Cupido, questa per madre sua, questa per figlio, e dicean che il sedette in grembo a Dido, e allusione al passo dell'Eneide in cui si narra che Cupido, in sembianza di Ascanio, figlio di Enea, sedette in grembo a Didone, facendola innamorare dell'eroe troiano. E da costei, ond'io principio piglio, pigliavano il vocabol, il nome della stella, che il sol vagheggia or da coppa or da ciglio. Il movimento di Venere la fa parere serotina e mattutina, secondo i diversi tempi, ed essa par corteggiare il sole ora da dietro, col nome di Espero la sera, e ora davanti, il mattino, col nome di Lucifero. Io non m'accorsi del salire in ella, ma d'esservi entro mi fe assai fede la donna mia ch'io vidi far più bella. E dentro la luce uniforme del cielo di Venere ecco muoversi agli occhi di Dante gli splendori degli spiriti amanti, da quella luce distinti come si distingue una favilla in una fiamma o una voce che moduli il tema melodico da quella che si tien ferma su una nota unica. E come in fiamma favilla si vede e come in voce voce si discerne quand'una è ferma e l'altra va e riede, vid'io in essa luce altre lucerne muoversi in giro più e men correnti al modo, credo, di lor viste interne. Luce e danza. E più e men veloce la danza, a seconda della maggiore o minore intensità della loro visione di Dio. E poi la musica, il canto, che Dante ode sorgere dall'interno di quelle luci nelle quali è cancellata ormai ogni parvenza terrena. E dentro a quei che più innanzi appariro sonava Osanna, sì che unque poi di riudir non fui senza disiro. Un'anima, una luce si distacca dalle altre e si fa più vicina a Dante, offrendosi con impeto d'affetto a nome di tutti i beati di quel cielo. Motore di esso cielo è l'ordine angelico dei principati, cui già Dante si rivolse con la seconda canzone del convivio, e l'anima cortesemente glielo ricorda. Indi si fece l'un più presso a noi e solo incominciò: tutti sempresti al tuo piacer, perché di noi ti gioi. Noi ci volgiam coi principi celesti d'un giro e d'un girare e d'una sete ai quali tu del mondo già diceste, voi che intendendo il terzo ciel movete, e sem si pien d'amor che per piacerti non fia men dolce un poco di quiete. Chiesto e ottenuto l'assenso di Beatrice, con il muto linguaggio degli occhi, Dante parla all'anima che di subito, per il piacere di far piacere, meravigliosamente s'accende di accresciuto fulgore. Poscia, che gli occhi miei si fuoro offerti alla mia donna reverenti, ed essa, fatti li avea di sé contenti e certi, rivolsersi alla luce che promessa tanto s'avea, ed è chi siete fue la voce mia di tanto affetto impressa. E quanta e quale vidio lei far piue per allegrezza nova che s'accrebbe quand'io parlai all'allegrezze sue. Così fatta mi disse, il mondo m'ebbe giù poco tempo, e se più fosse stato, molto sarà di mal che non sarebbe. La mia letizia mi ti tien celato, che mi raggia d'intorno e mi nasconde, quasi animal di sua seta fasciato. Lo spirito che parla, e che Dante non può riconoscere perché celato dalla luce emanante dal suo intimo, letiziante, come si ravvolge nella sua sete il filugello, è quello di Carlo Martello, primogenito di Carlo II d'Angiò. Nato nel 1271, eletto re d'Ungheria nel 1290, morì nel 1295. Se non fosse morto così giovane, avrebbe ereditato anche i domini angioini in Francia e in Italia. Dante probabilmente lo conobbe quando Carlo Martello andò a Firenze nel 1294 per incontrarsi col padre reduce dalla Francia. E fra i due, Dante aveva allora 29 anni e Carlo 23, dovette nascere una pronta e viva amicizia della quale il principe avrebbe dato all'amico fiorentino prove concrete se fosse vissuto più a lungo. Assai m'amasti e avesti ben onde, che s'io fossi giù stato, io ti mostrava di mio amor più oltre che le fronde. Carlo Martello enumera quindi, con designazioni perifrastiche, in cui è forse da sentire una punta di nostalgia per le terre sperate e non possedute, i regni che gli sarebbero toccati in eredità. La Provenza e l'Italia meridionale da prima. Quella sinistra riva che si lava di Rodano poi che misto consorga per suo signore a tempo m'aspettava, e quel corno d'Ausonia che si imborga di Bari, di Gaeta e di Catona, là dove Tronto è verde in mare sgorga. Poi l'Ungheria, della quale Carlo Martello fu incoronato re senza tuttavia poter mai prendere possesso effettivo di quel trono. Fulgiemi già in fronte la corona di quella terra che il Danubio riga poi che le ripe tedesche abbandona. E finalmente la Sicilia, e su essa il discorso indugia amorosamente più a lungo a significare che quel regno più d'ogni altro gli sarebbe stato caro. È la bella Trinacria, l'isola dai tre promontori che Caliga si ricopre di caligine non per i soffi del gigante Tifeo ivi sepolto secondo la favola dei poeti, ma per le emanazioni sulfuree dell'Etna. È la terra che sarebbe stata governata dai suoi figli, discendenti di Carlo I d'Angiò e di Rodolfo d'Asburgo, di cui Carlo Martello aveva sposato la figlia Clemenza, ma che fu perduta a cagione del malgoverno di Carlo I che suscitò la rivolta dei Vespri. È la bella Trinacria che Caliga tra Pachino e Peloro, sopra il golfo che riceve da Euro maggior briga, non per Tifeo ma per nascente solfo, attesi avrebbe di sui regi ancora, nati per me di Carlo e di Ridolfo, se mala signoria che sempre accora li popoli soggetti non avesse mosso Palermo a gridar mora, mora. Passando poi a parlare di suo fratello Roberto, che sarà re di Napoli, e dei suoi gravi errori e difetti, della sua avarizia o avidità in particolare, contrastante con la liberalità dei suoi avi, Carlo Martello muove Dante a chiedergli come mai da un buon padre possa nascere un figlio cattivo. Però chi credo che l'alta letizia che il tuo parlar mi infonde, signor mio, lave ogni ben si termine e si inizia, per te si veggia come la veggio grata me più. E anche questo caro, perché il discerni rimirando in Dio, fatto mai lieto, e così mi fa chiaro, poi che parlando a dubitar mai mosso, come esser può di dolce seme amaro. Si ripresenta il tema degli influssi della virtù informante dei cieli, Dio che fa girare e aliete il regno celeste per il quale Dante ascende, opera in modo che la sua provvidenza divenga virtù che influisce sulla terra. E la mente divina, in sé perfetta, non soltanto crea le singole nature, ma provvede anche alla loro salute, al loro bene, che si attua nell'ordine del loro insieme cooperante. Perciò tutte le cose che gli influssi celesti determinano vanno diritte al proprio fine, e questo non può non essere se si considera la perfezione di Dio e la perfetta obbedienza degli angeli motori dei cieli. Lo ben che tutto il regno che tu scandi volge contenta fa esser virtute sua provvidenza in questi corpi grandi. E non pur le nature provvedute sono in la mente che da sé perfetta, ma esse insieme con la lor salute, perché quantunque quest'arco saetta disposto cade ha provveduto fine, sì come cosa in suo segno diretta. Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine producerebbe sì gli suoi effetti che non sarebbero arti, ma ruine, e ciò esser non può se gli intelletti che muovono queste stelle non son manchi, e manco il primo che non li ha perfetti. Argomentazioni chiarissime, ma Carlo Martello induce Dante al dialogo a vivacizzare gli sviluppi del discorso nelle deduzioni successive. Vuo tu che questo ver più ti s'imbianchi, e io, non già, che impossibil veggio che la natura in quel che uopo stanchi, ond'egli ancora, or di, sarebbe il peggio per l'uomo in terra se non fosse cive? Sì, risposio, e qui ragion non cheggio. E può egli esser, se giù non si vive diversamente per diversi uffici? Non se il maestro vostro ben vi scrive. Si venne deducendo infino a quici, poscia conchiuse. Dunque esser diverse convien di vostri effetti le radici, perché un nasce Solone ed altro Serse, altro Melchisedec ed altro quello che volando per l'aere il figlio perse. Si passa dall'ordine universale all'ordine differenziato della società umana. Necessaria è l'umana civilitade che ha uno fine ordinata, cioè a vita felice, alla quale nullo per sé è sufficiente avvenire senza l'aiutorio d'alcuno, con ciò sia cosa che l'uomo ha bisogno di molte cose, alle quali uno solo satisfare non può. E non può esserci società civile organizzata se gli uomini, come anche dice Aristotele, non esercitano funzioni diverse. Diverse devono quindi essere le attitudini di ognuno. E c'è chi nasce con la vocazione del legislatore, Solone, chi del guerriero, Serse, chi del sacerdote, Melchisedec, chi dell'artefice ingegnoso. La circular natura che è suggello alla cera mortal fa ben sua arte, ma non distingue l'un dall'altro ostello. Quinci divien che Esaù si diparte per seme da Jacob, e vien Quirino da civil padre che si rende a Marte. Natura generata il suo cammino simil farebbe sempre a generanti se non vincesse il provveder divino. I cieli, la circular natura, col loro influsso dotano ogni uomo di una particolare indole senza distinguere l'un dall'altro ostello, senza badare alla nascita, alla famiglia. E diversi tra loro furono i gemelli Esaù e Giacobbe, e di così bassa origine Romolo, Quirino, che si credette di dover inventare per lui la sua discendenza da Marte. La natura dei figli tenderebbe a essere simile a quella dei padri, ma la provvidenza divina, citiamo il Sapegno, interviene a vincere questa tendenza all'uniformità. Or quel che t'era dietro, t'è davanti, ma perché sappi che di te mi giova, un corollario voglio che t'ammanti. Ora Dante sa, vede davanti quel che prima gli stava dietro, non visto. Ma altro gli vuole offrire Carlo Martello, un'ultima considerazione, un corollario di quel che ha detto finora. La natura dell'uomo, dice, fa mala prova se non è favorita dalla fortuna, dalla sorte, così come la semente gettata in un terreno che ad essa non conviene. E se il mondo tenesse conto della inclinazione naturale di ognuno e la secondasse, ognuno farebbe bene quel che ha da fare, ma gli uomini troppo spesso battono o fanno battere ad altri una via sbagliata. Sempre natura, se fortuna trova, discorde a sé, come ogni altra semente, fuor di sua region fa mala prova. E se il mondo laggiù ponesse mente al fondamento che natura pone, seguendo lui avria buona la gente. Ma voi torcete alla religione tal che fia nato a cignere in sì la spada e fate re di tal che è da sermone, onde la traccia vostra è fuor di strada.